L'ultima volta che ho espresso qualche pensiero, vi ho partecipato qualche pensiero, abbiamo parlato del come il Signore manifesta, come il Signore parla. E cioè il titolo era I vari modi in cui Dio parla. La parola ci dice che noi viviamo negli ultimi tempi della pazienza del Signore rispetto alla sua redenzione. Questo significa che il Signore ha finito di rivelarci cose nuove, ora non fa altro che ricordarci ciò che ha già detto. Su questa riflessione pesco dal libro dei Proverbi, più volte c'è questo concetto: guardatevi dai ricercatori di novità. Questa mattina non siamo qui noi per cercare delle novità, io non ho delle novità da parteciparvi, ma è sempre un ruminare le cose che già da 2000 anni il Signore Gesù ha messo in luce per tutti gli uomini del mondo conoscono che esiste qualcosa che si chiama il sacrificio di Cristo per la redenzione degli uomini. Ed allora non vogliamo essere dei ricercatori di novità, ma di appunto accettare e tornare sui nostri passi per poter accettare quello che o raccogliere quello che abbiamo forse perso per strada di quello che il Signore ci ha detto un anno, due fa, 3 anni, 10 fa, taluni anche 10-20 anni fa. Infatti nella riunione precedente abbiamo rilevato come anche al di fuori delle scritture il Signore abbia parlato largamente con una varietà di modi, ed è stato ricordato come negli ultimi tempi ha parlato a noi nel suo figliuolo. E questi ultimi tempi non sono quelli della fine di questo mondo, ma lo sono rispetto al suo piano profetico. Quindi è importante ricordare che gli ultimi tempi riguardano il Signor Gesù e non tanto la fine del mondo. E questo la dice lunga, anche se noi vogliamo avere delle idee chiare sul tempo che probabilmente ci può star davanti o che è dietro di noi, una proporzione dei tempi. Il Signore ci parla di ultimi tempi, di tempi della fine, dei tempi che sono maturi. Il tempo è vicino, leggiamo nel Nuovo Testamento, e così via. Quindi l'atteggiamento del Signore è quello di svegliare l'intendimento e la sensibilità di coloro che dichiarano di aver creduto in Cristo, aver fede in Lui. Dice nel capitolo 13 della lettera ai Romani: «E ora ormai che vi svegliate dal sonno». Trascuro questo fatto perché non è l'argomento nel quale vorrei soffermarmi. Un'altra volta ci soffermeremo su questo particolare atteggiamento. Ma abbiamo anche osservato come in ogni tempo in modi diversi ha rigettato il Signore. Quindi il Signore fin da principio ha parlato, si è offerto, ha parlato all'uomo, gli ha aperto il cuore, ma il Signore sa anche molto bene che l'uomo lo ha rigettato. Quindi non c'è stato un atteggiamento da parte dell'uomo, un atteggiamento ricettivo, un atteggiamento rispettoso, diciamo, dell'acquisizione. Non ha dato segno che io capisco che tu sei l'Altissimo, che tu mi hai fatto, da te dipendo il mio presente e il mio futuro. No, ma l'uomo ha battuto sempre le sue vie. Cioè, qualche versetto nella parola che dicono spesso dai profeti, dice: ma voi avete dovuto dire, ma noi vogliamo camminare con i nostri cavalli e vogliamo fare la nostra volontà. È proprio ficcargli un dito in un occhio al Signore, un atteggiamento simile di ribellione da parte dell'uomo. Così, egli sa già molto bene che questo mondo lo rigetta e malgrado tutto egli continua a parlare. E questo lo fa con mille voci diverse. dopo averci dato le scritture, il suo figliuolo, che sono la sua piena rivelazione. Quindi noi dobbiamo dire, Dio ha parlato, da questo punto dobbiamo dire, a questo punto Dio ha già parlato. Ha già parlato, non dobbiamo tornare ad inventare la ruota per quanto riguarda l'ingegneria. No, la ruota è già stata inventata. E così Dio ha già parlato, ma io devo cercare di capire, di essere sensibile, timorato di Lui, per capire quello che Egli ha da dirmi e quello che Egli vuole da me. Questo è il fatto. Anzitutto ricordiamo che oltre a quella del Signore ci sono nell'aria altre voci che sono di menzogna e portano alla rovina. Dobbiamo tenere presente anche queste e sapere sempre, giudicare, valutare sempre con certezza se la voce che udiamo è quella del Signore o quella delle voci balorde, delle voci del nemico, delle voci dietro cui c'è sempre Satana. È molto importante. Ci sono molte voci, non ce n'è una sola. Ma il Signore Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Giovanni ci dice una cosa: io sono il buon pastore, il buon pastore mette fuori le pecore, poi va davanti a loro. E le pecore non seguiranno un estraneo perché non conoscono la sua voce. Non è tanto il quel che il Signore dice, ma il timbro della voce. Perché in tutti i pulpiti si può sentire parlare di Dio, ma solo il credente distingue il timbro della voce. Egli sa, questo non è Dio che parla. Fratelli, siamo a questo bivio, vorrei sottolineare l'importanza di questo bivio, che quando noi udiamo qualcosa possiamo discernere sempre, questa è la voce di Dio, e di accingerci a rispondere. Ciò che è importante è che i credenti imparino a distinguere la voce del Signore da ogni altra voce. E il credente ha una virtù unica. Giovanni 10 da 1 a 4, ascoltiamo, l'ho già citato a padre, Giovanni 10 da 1 a 4, è il capitolo del buon pastore. E ascoltiamo cosa dice qui. Come dicevo, qualcosa l'ho già accennato a memoria.
In verità io vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile, delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va innanzi a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.
Mi colpisce sempre approfonditamente, ho imparato a memoria questo piccolo brano del capitolo 10 di Giovanni, perché è colmo di rivelazione. Ci sono i paletti precisi nei quali il credente può camminare senza tema di sbagliare. Egli mette fuori, io sono il buon pastore, egli mette fuori le pecore, poi va davanti a loro, non chiede che noi siamo inventivi, che noi abbiamo dell'estro, no, va davanti a loro e le pecore lo seguono. E perché lo seguono? Perché conoscono la sua voce. Questo è il tipo di intimità, è il tipo di modo in cui noi possiamo conoscere il Signore, capire, seguirlo, il modo in cui essere certi di seguire la sua voce. Gesù dice che le pecore conoscono la voce del pastore e che non seguirebbero assolutamente uno straneo. A volte, fin da quando ero ragazzo, nella pianura padana, ci sono, durante l'autunno, o comunque sia in periodo di transumazione, il pecoraio, il pastore, vediamo che cammina anche per le strade d'asfalto, per le strade dove c'è del traffico anche di macchine, vediamo queste pecore che sono l'una attaccata all'altra, e c'è un'attenzione delle pecore per il pastore, e quando dà un comandamento, un ordine, e c'è poi il cane pastore che aiuta a tenere insieme le pecore. Certo, questo qui è una cosa non necessariamente da considerare, però vediamo, questo ci ricorda che il Signore vuole insieme le sue pecore, ci parla di un ovile e di un posto dove andare, perché egli guarda a questo. Allora, la pecora in genere, questo ci dice, che non considera tanto l'ordine che giunge alle sue orecchie, no, non considera questo. Che cosa considera? Il timbro della voce. E allora proprio, fratelli, questo qui vorrei che fosse un paletto ben piantato, che di tutte le voci che incontriamo, e ne sono molte, ce ne sono talune che sono anche molto suadenti, seducenti se vogliamo, ma il credente non si farà sedurre, perché conosce la voce del pastore. È questo modo di porci davanti al Signore e col Signore, il modo in cui noi lo conosciamo, abbiamo conosciuto il Signore. Per questo dice: le pecore che conoscono il pastore non seguiranno un qualsiasi personaggio che parla loro, no? Perché? Perché conoscono il buon pastore, una voce certa e sicura. Io credo, fratelli e sorelle, che fra le cose che abbiamo conosciuto, che conosciamo del Signore nel Vangelo, nella sua parola, noi dobbiamo fissare dei punti ben chiari circa la voce di Dio, quando è Lui che parla. Molte volte, fratelli e sorelle, proprio sulla base di questa necessità che l'ho sempre sottolineata anche per me, se ve la partecipo perché ne sono profondamente convinto, di fronte a dei punti di vista, delle voci che sono udite a me, magari voci che ho letto in un libro, ho sentito in una trasmissione, un manifesto, qualcosa. E allora sono sempre chiesto: ma questa voce viene dal Signore o da dove viene? Ecco l'importante di fissare appunto questo, questo timbro. Ma il timbro della voce che dovrebbe essere il credente, che deve conoscere il timbro della voce. Voi direte: ma il Signore non ci parla all'orecchio, non ci parla proprio con voce umana. Sì, sì, è vero, siamo d'accordo. Però il timbro della voce noi dobbiamo intenderlo come il carattere delle cose che vengono da noi. Molte volte parlando con qualcuno, sai che Tizio ha detto questo? Qualcuno che lo conosce bene può dire e ha detto no, questo non può essere venuto dalla bocca di quel fratello non ha questi pensieri. Ecco che cosa vuol dire conoscere bene. Il timbro della voce non è tanto il timbro della voce in sé, ma il tipo di parole. E così proviamo a confrontare le parole scurrili di questo mondo con le parole soavi che ascoltiamo nella parola di Dio, nelle preghiere, nei cantici in mezzo a noi. Questa è la dimostrazione dell'atmosfera nella quale viviamo, dell'aria che respiriamo, del modo in cui. Quando io entro in una casa e vi dico, fratelli e sorelle, che ho cominciato ad evangelizzare circa 18 anni, ne ho 82, e ho viaggiato molto e sono entrato in molte case. E non so, forse c'è anche un po' di presunzione in me, ma all'interno di una casa, anche con poche parole, uno sguardo, adesso non ho nessun sguardo di dare perché non sono non vedente, ma uno sguardo, una voce, un atteggiamento, parlano, dicono: qui le cose vanno in questo modo. E crediamo che, come noi abbiamo l'acume di saper dare delle valutazioni per noi stessi, gli altri sapranno darli le valutazioni anche quando visitano noi. Anche noi siamo esposti a questa valutazione, non voglio dirlo un giudizio, ma è sempre una valutazione che ha la sua importanza rispetto alla testimonianza che noi possiamo dare. Ecco allora le cose. Per esempio, ci sono dei credenti che pretendono che il Signore parli loro mediante i loro sogni. Oh, fratelli e sorelle, ma quante volte ho incontrato questo problema? Oh, quando specialmente sono in missione fuori, in città diverse, che non sono la mia chiesa, fratello, io ho una domanda da farle. Dice, ma i sogni hanno un valore, hanno un significato, perché io ho fatto un sogno? E lì si rovina subito il suo sogno. Devo dire che il Signore parla come vuole, parla attraverso i sogni, parla attraverso gli eventi, le circostanze che possiamo interpretare bene o male, parla in mille modi, ma l'importante è che cos'è? Che noi conosciamo il timbro della sua voce, cioè che noi possiamo dire all'anima nostra, questo non viene da Dio, o sì, questo viene da Dio. E quindi è il discernimento della nostra conoscenza e intimità con Lui. Perché anche fra noi, fratelli e sorelle, è così come ho già detto, accennato, facciamone tesoro di questo fatto. Ho sentito, magari poi si trattava di una maldicenza, il tal fratello ha detto così. Io dico no, quel fratello non può aver detto questo, perché conosco la sua voce, so da che parte va l'anima sua, e questo, fratelli, è molto bello. Guardiamo, fratelli e sorelle, di non essere anche enigmatici tra noi. Io conosco dei fratelli che sono totalmente un mistero. È una questione personale, io non faccio giudizi, non do giudizi al riguardo, ma dico a me che la cosa più bella è che io sia un libro aperto per i miei fratelli. Il mio fratello che è misterioso non mi dà molta gioia. Non ho il diritto di giudicare che sia, ci sia dell'ipocrisia, della trama, non è questo. Ma il fratello che mi ha un libro aperto è qualcosa di meraviglioso. Siamo noi dei libri aperti davanti al Signore prima e davanti ai nostri fratelli? Questo è il regno della testimonianza e delle benedizioni del Signore. Ci sono altri che interpretano le indicazioni del Signore attraverso delle circostanze. Ho parlato dei sogni, mi faccio un passo indietro. Certo, il Signore parla, può parlare. Certo che il Signore può parlare anche attraverso i sogni, ma è molto, molto pericoloso che un figlio di Dio accetti una rivelazione di Dio perché questa notte ha sognato. Sì, il Signore può farlo, ricordiamo quel giovane che era nell'Antico Testamento, poi Giuseppe, ecco. Poi Daniele con le sue profezie, il Signore parla quando vuole e come vuole, ma a noi sta a interpretare, a noi sta a discernere la voce di colui che parla. Quindi un sogno può anche essere buono, ma non tutti i sogni sono buoni indistintamente. E occorre appunto conoscere questo timbro. E anche alcuni prendono le loro decisioni a secondo degli episodi, delle circostanze che vivono, favorevoli o contrarie. Io non ho il diritto di dare dei metodi, il metodo è del Signore, è la comprensione, è l'intuizione di un'anima che è in relazione con Lui, qualsiasi cosa può parlare e niente può parlare. Ecco l'importanza, è una cosa molto, molto seria l'udire e il distinguere la voce del Signore. Certo, il Signore può fare anche queste cose, ma questo non è il metodo che ci indica il Signore per oggi, non oggi giorno nuovo. Ma questo ci deve spingere a ricercare sempre di conoscere che cosa vuole dirci il Signore con una cosa o con l'altra, con un mezzo o con l'altro, perché lui può servirsi di qualsiasi mezzo per parlare al nostro cuore. L'importante è che noi siamo vigili e che abbiamo veramente comunione con lui. La nostra apprensione, la nostra attenzione è quella di essere attenti alla sua voce. Diciamo sempre che il Signore vuole guidarci, ma sta a noi cercare sempre la sua guida e rivelazione. Ricordiamo sempre ciò che ci dice Gesù in Giovanni 7,17. Cosa dice? Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Oh, fratelli e sorelle, ho detto poco fa che qualche volta mi sono sentito dire il tizio ha detto così, e io ho detto no, non può aver detto così questo tizio. Perché? Perché lo conosco bene. E questo è tanto più importante per il Signore. Conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Ma guardate, questo è vero anche fra noi. Quando noi diciamo una cosa, siamo certi che proviene dal Signore. Un giorno un fratello mi chiedeva un consiglio circa, un fratello che ministra anche la parola nella Chiesa, che è un fratello ben voluto, e mi disse, ma a volte mi viene un pensiero, lo posso dire, mi ha chiesto un parere. Allora gli ho dato quello che è, a mio parere, una regola molto saggia. Quando ti viene un versetto, un brano, un episodio della parola, ti parla e ti dice qualcosa di forte, che forse scombussola anche qualcosa che sapevi già e che è, diciamo, di cognizione generalizzata, vacci piano. Il Signore può rivelarti, ma stai attento. Distingui sempre quando parli nel nome del Signore e quando parli in nome tuo, sì? Mi avete sentito più volte dire, fratelli, a me dice molto questo fatto, io penso che queste sono cose che si possono dire, ma quando noi battiamo il pugno sul tavolo, diciamo, il Signore dice così, e questo non è una verità biblica, stiamo attenti che il diavolo col suo codino ci gioca dentro bene lì, sì, perché è questo, quindi... Abbiamo l'umiltà di dire, per esempio, ma ha edificato me? E io, sì, sì, tu potrai dire tranquillamente, questo pensiero mi ha molto edificato, penso che sia dal Signore. Ecco l'umiltà di chi può parlare senza salire in cattedra e senza pensare di trasmettere degli oracoli, questi li trasmette solo il Signore. Però abbiamo il diritto di pascolare nelle vie di Dio. Questo dice che il credente può capire di volta in volta quando in un'esperienza è il Signore che sta parlando. Questa è la ricerca proprio. Io devo cercare di capire che quando parlo con uno e questa cosa la gradisco, io devo mettermi in condizione di sapere, Signore, viene da te o no? Perché non è tutto ciò che è soave può venire dal Signore. Ecco perché è importante distinguere queste cose. Vediamo però come sia possibile anche equivocare sulla voce del Signore. Giovanni 12 da 27 a 30. Ascoltiamo questo brano. Giovanni 12 da 27 a 30. I discepoli qui equivocarono qualche cosa.
Ora è turbata l'anima mia.
È Gesù che dirò? Parla, eh?
Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Onde la moltitudine che era quivi, presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono, altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Gesù rispose e disse, questa voce non si è fatta per me, ma per voi.
Avete compreso, fratelli, com'è chiaro questo brano della parola? Dio parla, talvolta parla solo al suo figlio, talvolta parla invece che al suo figlio, parla per noi. Allora ecco la importanza, questa voce non si è fatta per me ma per voi. Allora noi dobbiamo distinguere e cercare almeno di distinguere quando il Signore ci sta parlando. Era la sua voce che parlava proprio per loro, ma essi non la compresero perché la scampiarono con il tuono. Pensato che è il tuono che parla. No, no, era il Signore che parlava per loro, ma loro non capirono. Questo è il momento in cui faccio esempio. Ma consideriamo le volte in cui il Signore si fa capire. Pensiamo a quando il Signore parla a Mosè dal pruno in un dialogo umano. Quando Abramo discute lungamente col Signore per la questione di Sodoma e Gomorra. Al pruno ardente l'Eterno parlò, chiamò Mosè dal pruno: Mosè, Mosè, togliti i calzari perché il terreno sul quale è il suolo sacro. E quindi c'è stato questo dialogo col Signore. Ma poi su fatto di Sodoma e Gomorra vediamo che Abramo ha un abbastanza lungo e anche un forte colloquio col Signore, perché si tirava un po' di prezzo Abramo con il destino di Sodoma, tant'è che arriva a dire in quel brano, dire: il giusto giudice della terra non farà gli giusta giustizia? Come se Abramo avesse avuto il coraggio lì di dire: Signore, mi raccomando, fa le cose giuste. Ma il Signore fa le cose giuste anche se non ci raccomandiamo a Lui. Egli è il giusto per eccellenza. E quindi quando l'importante è che sia Lui a parlare. Anche il dialogo di Saulo sulla via di Damasco e quello del Signore con Anania che non voleva andare da Saulo. E voi ricorderete questo: Anania, vai nella strada detta diritta, troverai in casa di un certo discepolo, troverai Saulo, quest'uomo, che tu imponi le mani, che lui non sa quante cose gli conviene patire per il mio nome. Ma Signore, tu mi mandi a quell'uomo, tu non sai che quell'uomo ha perseguitato i tuoi discepoli. Vai Anania, perché mi è un vaso eletto da portare il mio nome fra le genti. Vediamo proprio com'è possibile equivocare nella voce del Signore. Quando è interessante considerare, per esempio, che l'apostolo Paolo era Saulo da Tarso, con non una bella carriera che dia tanto stima verso di lui, perché era della Gestapo, faceva lo sgherro in qualche modo, no? Ma prima che il Signore incontrasse il Signore e gli parlasse. E allora vediamo che quando ha fatto questo, Saulo dice, ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Allora il Signore gli ha detto: chi sei, Signore? E così via. Ma vediamo che in quell'occasione c'era stato un altro personaggio che era stato perseguitato. Ed allora il Signore dice che egli fa questo per provare coloro che sono nella situazione da essere provati. Bene, proseguendo poi, d'altra parte diciamo che lo Spirito dice che ha fatto parlare un'asina con voce umana, seconda Pietro 2,16, non andiamo a leggere perché tutti lo conosciamo, questo è l'unico passo dove è scritto questo, ma è esaltante perché fa stride che un'asina parli con voce umana, è vero. Dunque egli non aveva problemi con il linguaggio, il Signore, non aveva questo problema. Allora lasciamo il linguaggio verbale del Signore e consideriamo come il Signore parla mediante dei segni. Quando mandò a Mosè a liberare Israele da Faraone, gli diede tre segni. Il bastone che è gettato in terra è diventato un serpente, poi la mano che è messa in seno e diventa prima lebosa, poi rimessa in seno, ridiventa sana, poi la dimostrazione dell'acqua che è versata in terra diventa sangue. Questo tra i segni. Ed egli disse, questo è Esodo 4, 8, 9, possiamo leggere questi versetti. Esodo 4, 8 e 9.
Or avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. E se avverrà che non crederanno neppure a questi due segni e non obbediscano alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto, e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto.
Noi stiamo considerando, spero che non sfugga, perché se ci si dicono più cose forse si può perdere anche il filo, noi stiamo dimostrando, cercando di vedere, considerare i vari modi in cui il Signore parla e il capire il timbro della voce del Signore, quando è Lui che parla. E qui abbiamo visto questi tre episodi e comprendiamo da questa frase, da queste frasi, che il Signore è proprio disposto ad aspettare, a persistere, a perseverare, perché se non si convertiranno per questo primo segno, si convertiranno per il secondo, e se non convertiranno il secondo, lo faranno per il terzo. Guardiamo la pazienza che ha il Signore, perché non vuol perdere l'uomo che gli ama e per cui ha dato il sacrificio del Signor Gesù. Crederanno alla voce del secondo e poi ognuno di questi segni era un modo di parlare del Signore. Questo significa che il Signore parla sempre in progressione. Il Signore parla in progressione, ma questo è vero anche per la nostra vita, voglio dire anche per le nostre esperienze. In altre parole si può dire che la scuola del Signore ha delle panche con lo schienale molto duro e facciamo bene imparare in fretta le lezioni che il Signore vuole darci, perché se noi non impariamo entro il tempo necessario, deve ripetere la lezione e noi dobbiamo stare ancora su quelle panche a romperci la schiena. Quindi questo è il fatto, perché il Signore vuole che noi comprendiamo le sue vie. Egli comincia con un parlare amorevole, è vero? Poi il suo linguaggio diventa sempre più incisivo, più forte. E ora cerchiamo di capire che cosa voleva comunicare il Signore col modo in cui ha promulgato la legge. La diede in una cornice veramente impressionante. Esodo 16, 19. Ascoltiamo questo versetto, lo leggiamo, perché Esodo versetto 19.
E Mosè disse loro: nessuno ne serbi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne serbarono fino all'indomani. E quelli inverminì e mandò il fetore.
No, non è giusta la citazione. Versetto 19. Forse il 20, 19. C'è il rombo del tuono.
19-16.
Ah, allora qualcuno lo può leggere. Forse ho sbagliato io la citazione.
Terzo giorno, come fu mattina, cominciarono dei tuoni, dei lampi a fare una forte nuvola sul monte, un fortissimo suono di tromba sì, di sì. Tutto il popolo che era nel campo tremò.
Sì, e questa è la cornice entro la quale il Signore ha dato la sua legge. Perché questa cornice, adesso io non mi soffermo molto perché abbiamo passato il tempo già, perché ha dato questa cornice, il tuono, la tromba, che è il crescito della tromba, che è così impressionante, perché al Sinai ci fu una situazione impressionante, il suono delle crescenti della tromba. Il monte fumava come una fornace, perché il Signore vi era sceso nel fuoco e il monte tremava, ed il popolo era tutto tremante e spaventato. Questa è la cornice in cui il Signore ha dato la sua legge, quella legge santa e magnifica e grandiosa. L'ha data in questa cornice la sua legge. Il Signore diede la legge con la solennità della tromba, ma e con l'impressionante rombo del tuono. Notate l'impressionante rombo del tuono. Il tuono ha proprio il compito di impressionare. Il Signore vuole questo. E coloro che non hanno paura del tuono e ci ridono sopra è perché conoscono il tuono della piccola pioggia, e che sanno che poi esce il sole, ma non conoscono certi tuoni che sono negli archivi del Signore e che li può tirare fuori in modo spaventevole. È questo che la gente che non sa questo. La tromba ha sempre il significato dell'annunzio solenne ed ufficiale, come in Apocalisse, dove ci sono sette trombe che annunciano i giudizi di Dio. Che cosa dovevano significare tutte queste cose? L'uomo doveva capire che Dio è tanto grande che è spaventevole. Definizione esatta. Dio è tanto grande che è spaventevole. Dio ha voluto che l'uomo avesse paura di lui. Perché? Per neutralizzare che la fiducia non degeneri in confidenza che vada oltre. Che vada oltre. Questo è il grande fatto che noi dobbiamo ritenere. Dio è santo, è giusto, è pieno d'amore, è Dio d'amore, ma attenzione, è Dio di giustizia. Non dimentichiamo che per due volte, forse tre, non posso essere dogmatico su questo, ma per due volte per lo minimo del Signore è detto nell'Antico Testamento che era il terrore di Isacco. E Isacco rappresenta Israele, che è uno dei padri di Israele. E perché imparasse a temerlo? Questo è quel che vuole. Dunque questo modo di parlare aveva lo scopo di comunicare il messaggio del timore del Signore. Questo è il fatto. Al Sinai il Signore comunicò il messaggio del timore che dobbiamo avere mediante l'impiego degli elementi. Vediamo poi che questo linguaggio è diventato un metodo. Il Signore l'ha avuto come metodo. Salmo 104, versetto 4. Salmo 104, versetto 4. Là c'era il terremoto, il fuoco, il tuono. Vediamo che è diventato un metodo del Signore per parlare. Dico questo, fratelli, perché quando c'è il tuono, i bambini hanno paura e corrono in grembo alla mamma. E noi adulti diciamo, sorridiamo e diciamo, ha paura del tuono, ma poi capirà che... No, sarebbe importante che avessimo paura anche noi del tuono. Perché adesso è un tuono sorridente, un tuono così. Ma quando il Signore tuona il suo tuono, in ambito di giudizio, sono dolori. Ascoltiamo...
Signore... Fa delle nuvole il suo carro, s'avanza sulle ali del vento, fa dei venti i suoi messaggeri, delle fiamme di fuoco i suoi ministri.
Messaggeri e ministri, e fiamme di fuoco sono ministri di Dio. Le alluvioni che hanno tanto spaventato tutto il mondo in questi ultimi tempi, hanno spaventato anche noi. Io ho capito, io sono timoroso di queste cose, perché il Signore può fare, ma non si è sentito, da tutte le cose che io ho sentito dalla televisione, non ho sentito che nessuno abbia detto questo è un segno di Dio, questo è un segnale, guarda queste alluvioni sono i giudizi di Dio. Nessuno ne parla, neanche i prelati. Se andiamo indietro di 30 anni, i prelati qualcosa dicevano, ma adesso niente più, nessuno, la gente, anche loro si vergognano di attribuire a Dio queste cose di giudizio. Egli fa dei venti i suoi messaggeri e delle fiamme di fuoco i suoi ministri. Il messaggero annunzia, il ministro è un servo che fa quel che vuole il padrone, cioè egli parla mediante le sue virtù, la sua potenza, il fuoco, l'acqua, il vento ed ogni altra cosa. In Israele aveva parlato in vari modi, a viva voce, con dei segni prodigiosi, miracoli strabilianti. E poi con i profeti, ma essi non credettero come oggi. La conclusione del profetismo è che poi, ma essi non credettero. Parlò, e poi ti ha mandato dei segni. C'è un profeta che in Geremia dice, invochiamo il Signore, forse fa uno dei suoi prodigi, lui è abituato a farne, fa uno dei suoi prodigi in nostro favore. E le cose andarono proprio così. Ma non ascoltano chi predica l'Evangelo. E questo è il fatto. Allora il Signore fa degli elementi naturali i suoi ministri. E cosa vuol dire? Coloro ai quali abbiamo predicato e il cui Evangelo non hanno ascoltato e adesso ha portato via decine e decine di morti, ha fatto l'inondazione. Quante volte ho sentito nella televisione? Abbiamo perso tutto. Io lo dico questo con compassione, perché la pietà e la misericordia, il credente deve sempre essere condotto da pietà e da misericordia. Ho perso tutto. Prova a metterti nei piani. Tu potrai dire, sì, ma loro sono anche empi, ma lasciamo stare, il giudizio non spetta a noi. Io devo imparare, io sono la scuola del Signore, perché quel che capita a un altro oggi, a domani capita a me, può capitare a me. Ecco perché dobbiamo avere sensibilità, comprensione e mostrare pazienza e umiltà. Per esempio, il suono sottile della spelonca di Elia, voi ricordate che Elia stava fuggendo, il profeta Elia, e si nascose in una spelonca, e in quella spelonca il profeta udì un suono sottile, dice ma questo suono non veniva da Dio, poi c'è stato il fuoco eccetera eccetera, ma in quegli uragani che seminano distruzione e morte, e in essi vediamo lo scatenarsi di tutti gli elementi indicati da lui, il vento, l'acqua, il fuoco, tutto, questo è. Ma prima di tutto dobbiamo liberarci di un errore diffuso. Molti erroneamente pensano che il Signore abbia impresso delle leggi fisse alla creazione e che poi abbia abbandonato quelle leggi. Quindi al massimo ti credono, sì, il Signore ha fatto delle leggi, la rotazione terrestre, il susseguirsi delle stagioni, e adesso in questa stagione succede questo. Questa la gente che non capisce che sì, il Signore ha dato delle leggi, ma non capiscono che Lui le mette in riga ogni giorno quelle leggi. Quindi se oggi viene il sole, è perché oggi Lui ha deciso che venga il sole. Non è il frutto di 10 anni fa. O dell'epoca passata. E se viene l'alluvione, egli ha voluto che oggi venisse l'alluvione e che io venissi a trovarmi con l'acqua alla cintola. Questo è quel che dobbiamo capire. Su questo errore molti non pensano nemmeno che una inondazione, un terremoto siano guidati dal Signore. Non lo pensano. Invece il Signore, pur rispettando quelle leggi, dirige giorno per giorno tutti gli eventi che succedono sotto tutti i cieli. E questo è Ebrei 1.3, non andiamo a leggere perché è tardi, e dice proprio che il Signore... Leggi questi tre versetti perché potrei potrei consumarli. Ebrei 1:3. 1:3. Sì, il Dio avendoci parlato ampiamente per mezzo dei profeti, ultimamente ha mandato a noi nel suo figliuolo.
Dopo aver in molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante le quali pure ha creato i mondi.
Ecco cosa ha detto. Quindi, sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza. È detto lì in Ebrei. Tutto il sistema creato rimane in equilibrio perché il creone lo guida momento per momento. La voce del Signore è operante in ogni giorno del giorno e nella notte. Questo va compreso. Questo ce lo dice lui stesso. Salmo 29, da 5 e 9. Ascoltiamo questo brano. Salmo 29, poi concludiamo perché ho visto che è passato il tempo. Salmo 25, da 5 a 9, mi pare.
25,
29. 29. No, sono più versetti lì. No, da 5 a 9.
Ah, da 5 a 9. Quando l'Onnipotente stava ancora con me e avevo i miei figlioli d'intorno.
Salmo.
Salmo.
La voce dell'Eterno rompe,
ecco,
i cedri.
Sì, questo.
L'Eterno spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e il Sirio come giovani bufali. La voce dell'Eterno fa guizzare fiamme di fuoco, la voce dell'Eterno fa tremare il deserto, l'Eterno fa tremare il deserto di Kades, la voce dell'Eterno fa partorire le cerve, sfronda le selve, e nel suo tempio tutto esclama gloria.
Io non voglio dilungarmi perché è già tardi, ma ricordate che c'è in questo brano, è scritto che l'Eterno, egli fa saltare i monti. Guardiamo quante frane abbiamo ascoltato in questi giorni. Egli fa saltare i monti, quanti monti sono già venuti giù ponendo distruzione e anche fame e così. Questo è un fatto che... però la gente non dice questo lo fa il Signore. No, è l'incuria dell'uomo che ha fatto questo. E perché non hanno pulito i fiumi? E loro, gli alvei del fiume, non li hanno puliti e non hanno avuto questa inondazione. Ma il Signore non c'entra, Lui non c'è. Ecco, allora, vediamo com'è. La voce dell'Eterno rompe i cedri, fa saltare i monti, fa saltare i monti. Pensiamo a quelli le cui frane sono terrificanti, fa saltare i monti il Signore. Fa guizzare fiamme di fuoco. La voce dell'Eterno fa partorire le cerve. Questo è. Allora non deve sfuggire che in questo modo il Signore dimostra che Egli presiede a tutto ciò che succede nel continuo. Io concludo qui. Egli sta dicendo così, che Egli presiede a tutto ciò che succede giorno per giorno. E per quanto riguarda il mondo, fratelli, permettetemi che dica questa cosa. È un versetto che io ho imparato bene a memoria, ma conosco bene anche l'origine di questo testo, è contenuto in Ezechiele, l'ultimo capitolo della seconda Ezechiele, e fino a quanto verranno queste cose, e perché sono venute queste cose? Perché io ho mandato dei profeti e non li hanno ascoltati, alcuni li hanno presi e battuti, altri li hanno uccisi e cacciati, finché venne il momento in cui non ci fu più rimedio. Questa parola è una parola solenne, tagliente. L'uomo ha fatto queste cose finché venne il momento che non ci fu più rimedio, non è più possibile rimediare niente. Che durante il profetismo il Signore mandava delle soluzioni: beh, se vi convertite, se tornate a me, se vi ravvedete, diceva. Ma c'è un momento in cui è un'andata senza ritorno. Fratelli, io mi fermo qui, che il Signore parli ai nostri cuori, ci rallegri per ciò in cui dobbiamo e abbiamo il diritto di rallegrarci, per la sua benignità, ma stiamo attenti, che Egli si aspetta che noi lo amiamo e gli ubbidiamo durante i giorni della nostra vanità. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.